Allora, questo rapporto, come dicevi tu, si riferisce appunto alle persone che sono state assassinate nel 2017 in tutto il mondo per difendere l'ambiente e i diritti umani. Il primo dato che emerge, che è molto interessante, è che il 67% delle persone assassinate provengono dalle comunità indigene. E di queste persone più della metà, 173, sono latinoamericani. C'è il segno da una parte che in America Latina la lotta per la difesa del territorio è una realtà che da un certo punto di vista fortunatamente non diminuisce, anzi col passare del tempo aumenta. Dall'altra dimostra che le popolazioni indigene continuano ad essere quelle più colpite dalla repressione da parte delle grandi multinazionali, degli stati e dei corpi di polizia e di repressione al loro servizio che li colpiscono in modo massivo. L'esempio più emblematico di tutto è quello di Santiago Maldonado, l'indio Mapuche argentino, che prima è stato ammazzato e poi il cui corpo non si ritrovava da un certo punto di vista, quindi è stato il primo desaparecido, dell'era in Argentina, il cui cadavere però poi è stato ritrovato anche dopo le pressioni delle popolazioni. Ebbene, con la stessa visita del Papa in America Latina si è riparlato delle problematiche Mapuche. Peccato che su nessun articolo di giornale italiano o in televisione si è parlato ad esempio dell'impero Benetton e del suo saccheggio delle terre dei Mapuche che va avanti ormai da anni e questa questione sembra ignorata da tutti, come se gli attori di questo saccheggio e poi della repressione siano dei perfetti sconosciuti. Così non è. Noi come Italia siamo quindi perfettamente coinvolti in ciò che sta succedendo. Rispetto alle persone colpite, come dicevi anche tu, c'è una grande percentuale di donne e anche qui si può vedere l'aspetto positivo nel fatto che le donne stanno recuperando questo loro ruolo all'interno delle comunità, soprattutto per esempio in un paese come il Guatemala, e nello stesso tempo però sono anche quelle più represse, come dice qualcuno, represse sia perché indigene e poi perché donne. E d'altra parte colpire queste leader indigene significa ovviamente colpire le comunità che li hanno individuate come autorità, come autorevoli portavoce di una lotta collettiva. L'ultimo esempio è stato di questa leader comunitaria guatemalteca della zona di Izabal, che si chiama Maria Maddalena Choc, il cui lavoro è quello di tradurre dalle lingue maya allo spagnolo nei processi, nelle udienze, e lei è stata arrestata per un'accusa di violenza, minacce ai dirigenti di una grande industria estrattiva nella zona di Izabal. Poi fortunatamente è stata liberata dietro una cauzione per loro immensa di $700, che per loro è una cifra incredibile, e lei fortunatamente appena uscita dal carcere ha detto: "Non saranno certamente le leggi a fermarmi nella mia azione a difesa dei popoli."
Ecco, mi sembra interessante appunto questo focus che facevi sulle donne, perché appunto, come dicevi, mi sembra che si intreccino proprio poi due questioni. Da un lato appunto la voracità di questo modello economico estrattivo, dall'altro appunto il problema della violenza sulle donne, che quindi si somma in questo caso all'altro tipo di violenza, appunto in paesi in cui appunto il problema del femminicidio, ma non solo, ha purtroppo numeri molto molto elevati, soprattutto in alcuni paesi.
Certo, se noi pensiamo che tra i paesi più coinvolti sia nell'assassinio dei difensori dei diritti umani e sia per la presenza delle industrie estrattive, ai primi posti c'è sicuramente il Messico, la Colombia e il Brasile. Il Messico, lo sappiamo bene, è un paese dove la violenza sta di casa. Si parla nell'ultimo anno di circa 26.000 morti violente, che è un dato altissimo, anche se si tiene conto della popolazione del Messico. D'altra parte, proprio in Messico, per esempio, il progetto di costruire un nuovo aeroporto a Città del Messico sta distruggendo l'ambiente vicino, rendendo inservibile da un certo punto di vista un lago e contaminando le acque dei fiumi che vi accedono, rendendo difficile la vita sia delle persone che dell'ambiente che circonda. Gli altri paesi appunto molto interessati sono la Colombia e sicuramente il Brasile. E il dato interessante è che proprio nel 2018 in America Latina ci saranno delle elezioni presidenziali molto importanti, e guarda caso riguarderanno proprio paesi come il Messico, la Colombia, il Brasile, ma non solo. Si parla del Perita, in Salvador ci saranno le elezioni amministrative, a Cuba dovrebbe essere eletto il nuovo presidente con le dimissioni di Raúl Castro, e quindi si può dire che insomma il 2018 sarà un paese, cioè l'America Latina vivrà un anno importantissimo anche dal punto di vista delle prospettive politiche, anche se noi sappiamo che con le elezioni non si risolvono i problemi, ma sicuramente la deriva a destra di paesi come l'Argentina ha sicuramente peggiorato la condizione dei popoli indigeni e dell'ambiente in seconda battuta. Non dobbiamo nemmeno dimenticarci il Venezuela, dove anche in Venezuela nel 2018 ci saranno le elezioni, e un dato interessante può essere che in questo rapporto che è stato fatto sui peggiori ecocidi avvenuti nel 2017 in America Latina, una di queste organizzazioni ambientaliste mette al primo posto la deforestazione e il taglio di piante in Venezuela, in moltissimi casi guidato dall'opposizione al governo Maduro, che ha utilizzato queste forme di intromissione per le strade, insomma bloccando il trasporto, bruciando alberi. E si parla nell'ultimo anno di 3.000 alberi tagliati, incrementando il problema della deforestazione, sommandosi ai già precedenti problemi e al periodo di siccità che colpisce il Venezuela.
Va bene, sì, sicuramente appunto la questione delle elezioni è interessante, perché appunto da un lato ci sono alcuni paesi che hanno appena affrontato il processo elettorale, dall'altro molti che si preparano a farlo nel 2018, e sicuramente, come ricordavi, il cambiamento non passerà sicuramente da lì, ma è chiaro che questo influisce sul clima politico, anche sul dibattito elettorale, dove forse questa questione appunto tende forse un po' a scomparire, credo, almeno appunto nei programmi dei principali candidati, salvo alcune eccezioni.
Certo, certo. E non dobbiamo dimenticarci, se vogliamo risollevarci proprio a questo problema delle lotte indigene, se quest'anno, non senza discussioni, anche clamori mediatici, gli zapatisti in Messico hanno scelto di presentare una loro candidata, o meglio di inserirsi, diciamo così, nel cammino per arrivare alle elezioni, molto probabilmente la rappresentante del consiglio indigeno, che tra l'altro è una donna, non riuscirà nemmeno a raccogliere le firme necessarie per essere iscritta nel registro elettorale dei candidati. Ma ovviamente questa si tratta di una nuova mossa politica degli zapatisti per riportare all'attenzione di tutto il popolo messicano, e poi del mondo latinoamericano e del mondo anche occidentale, di ciò che stanno vivendo le popolazioni indigene. Se uno legge alcuni dei comunicati o alcuni dei discorsi pronunciati dalla rappresentante del Consiglio indigeno zapatista, si rende conto di quale profondità, no? E con quale capacità e lucidità si riescono a togliere quali sono i problemi e qual è questa, e come è necessaria una rivolta da parte di quelli di basso, come li definiscono loro, contro quelli che finora hanno sempre tentato di dettare le leggi. Si tratta sicuramente di un cambiamento di prospettiva. Il non credere in un certo tipo di strutture e di forme di governo, lei per esempio in un documento afferma questo mondo, compreso questo gioco elettorale, è ormai putrefatto, non ne puoi ricavare niente, l'unica possibilità è di sovvertire questa logica definitivamente dal basso. E in questo il ruolo e l'apporto delle donne è sicuramente significativo.
Assolutamente, infatti penso che appunto non sia solo una questione gli attacchi che poi vengono fatti alle comunità nell'America Latina, ma in particolare a questo, come dicevi, come dire, è anche un attacco che viene fatto a un certo tipo di un certo modello politico, un certo modo di prendere le decisioni per le proprie comunità, e un certo modo di come dire, sovvertire certe modalità che si sono imposte nei paesi occidentali, e in questo sia l'orizzontalità dei processi decisionali, ma anche una nuova centralità e una nuova un ruolo diverso da quello che viene dato nel mondo occidentale dal punto di vista sostanziale alle donne. E penso che ci sia proprio anche la volontà di attaccare anche questo, oltre a una questione esclusivamente di business. E noi ti saluteremo, Maria, grazie per questo per questo commento. E se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente non c'è nessun problema, se no ti saluteremo.
Sì, intanto aggiungere un piccolo spunto di riflessione che si tollega tutto ciò che noi abbiamo detto. Appunto, io da molti anni mi occupo di America Latina, e anche ciò di cui abbiamo parlato stamattina, di questo bollire di resistenze di fronte al quale poi c'è sicuramente una repressione, ma che non svilisce o diminuisce questa capacità di insorgere, e anche il modo di affrontare questi problemi, compreso quello delle prossime scadenze elettorali, secondo me deve far riflettere per quanto è distante anni luce dal nostro panorama politico-sociale a un mese dalle nostre elezioni.